benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. Gianni Celati, narratori delle pianure. Settima parte. un celebre occupatore di città. Una notte del mese di maggio dell'anno 1922, migliaia di braccianti agricoli si mettevano in viaggio dalle zone di Codigoro, Massa Fiscaglia, Migliarino, Goro, Porto Garibaldi, su grandi barconi trainati a riva da cavalli. Da molti altri paesi, nell'alba, un altro esercito di lavoratori agricoli si metteva in marcia verso Ferrara, a piedi, in bicicletta o su carri. Al mattino, quelli dei barconi scendevano sulla Darsena dell'argine ducale e assieme agli altri entravano in città. Il capo di questa adunata era un giovanotto non molto alto, con baffi e capelli che formavano due triangoli ai lati del cranio. Era un ex studente, laureatosi in divisa durante la guerra, che continuava a portare scarpe e calzoni da soldato. Portava calzoni con sbuffi laterali, una fascia di seta in cintura, un fiocco al collo. Quando parlava faceva sempre ampi gesti con le mani nell'aria. A quei tempi i latifondisti erano obbligati ad assumere un certo numero di disoccupati per lavori agricoli stagionali, in proporzione di 6 persone ogni 30 ettari di terreno. A partire da aprile, questi braccianti tornavano ad essere disoccupati fino alla fine dell'estate. Per occuparli, il governo solitamente stanziava una certa quota per lavori pubblici destinati a quella provincia. Quell'anno nessuna quota era stata stanziata e l'occupazione della città doveva obbligare il governo a concedere le solite spese per lavori pubblici. Il giovanotto vestito da soldato è sfilato quel giorno per la città alla testa dell'esercito di disoccupati. Ha fatto molti discorsi, ma ha costretto il prefetto a telefonare al ministro per richiedere l'immediato inizio dei lavori pubblici. Ha ottenuto quel che voleva ed è stato applaudito per le strade. Una settimana dopo, tornando a dormire nella sua stanzetta di ex studente che vive in famiglia, annotava di essere felice per il riconoscimento generale della sua impresa sui giornali e per le congratulazioni dei capi. Occupare una città era adesso per lui una cosa semplice. Bastava diramare un ordine, che l'ordine arrivasse a destinazione e fosse ritrasmesso ad altri, e decine di migliaia di persone erano pronte a muoversi. I suoi ordini erano biglietti scritti con larga calligrafia che formava delle ellissi allungate verso l'alto. Ogni ordine, molto dettagliato, orari, punti di ritrovo, direzioni da prendere, era accompagnato da clausole d'ordine morale e si concludeva con incitamenti al lavoro, spesso con oscure minacce per chi non faceva il proprio dovere. La sua firma era un tratto unico di penna che indicava un gesto sbrigativo. Gli ordini erano affidati a uomini in bicicletta e i destinatari dovevano inviare immediata risposta scritta o attraverso gli stessi uomini in bicicletta o con altri mezzi. Le campagne attorno erano tutte piatte e le distanze non eccessive. Solo in caso di urgenza si ricorreva a un messaggero in automobile. Con i capi comunicava attraverso lettere di molte pagine, affidate a membri dell'organizzazione che viaggiavano in treno. In queste lettere egli divagava spesso, usando molti verbi al futuro e mettendo dovunque dei superlativi assoluti e dei punti esclamativi. I capi rispondevano con lettere scritte a macchina in stile più laconico. Nelle lettere ai capi spesso alludeva a metodi nuovi con cui penetrare in zone non ancora controllate da altri e assieme ai biglietti inviati ai suoi subalterni a volte diffondeva frasi di incitamento riferite a tali metodi. Queste frasi venivano per suo ordine esposte nelle sedi locali dell'organizzazione. A lui si deve una frase tuttora esposta in alcune banche, benché molto enigmatiche. I capi gli avevano affidato il controllo di una vasta regione. Ai suoi ordini aveva incaricati di zona
che a loro volta comandavano dirigenti locali, che a loro volta comandavano incaricati di gruppo, e ogni gruppo era composto di 1000 persone. In tal modo, poco dopo, avrebbe facilmente occupato la città di B e in seguito la città di R, dove la folla aveva linciato un facchino appartenente alla sua organizzazione. Un giovanotto con i capelli al vento sarebbe arrivato una mattina a R, in piedi, su un'automobile scoperta, a far vendetta. Avrebbe chiesto ai carabinieri di intervenire ai funerali del facchino linciato per evitare incidenti tra le parti avverse. Con quel trucco avrebbe dirottato tutta la forza pubblica che presidiava la città e avrebbe così potuto occupare tranquillamente la sede ufficiale degli avversari, un grande albergo nel cuore della città. E il suo antagonista, un uomo grassoccio con l'aria da commerciante, sarebbe uscito in lacrime dall'albergo tra due ali di uomini armati. Nella notte, mentre lui persuadeva il prefetto e i carabinieri a prevenire uno scontro aperto tra le parti in causa, i suoi uomini sarebbero andati a incendiare la sede delle cooperative agricole che avversavano la sua organizzazione. Tornando verso l'albergo occupato, lui avrebbe contemplato le fiamme che si alzavano nel buio e avrebbe notato che i suoi uomini erano d'ottimo umore. L'indomani si sarebbe fatto prestare dalla questura una fila di camion per portar via i suoi uomini dalla città prima che vi fossero gravi scontri. E con quei camion avrebbe battuto le campagne, incendiando cooperative e circoli politici, andando a scovare avversari nelle loro case e bastonando molta gente. Nella notte, dopo queste imprese, avrebbe sostato in aperta campagna a guardare le stelle. La settimana successiva si sarebbe presentato con il suo esercito davanti alla città di P per occupare il quartiere oltre il fiume, dove la popolazione aveva eretto barricate. Un giovanotto avvolto in una vecchia mantella del tempo di guerra, non più con gambali di pezza da soldato, ma con stivali da comandante, si sarebbe fermato a guardare in distanza la città da occupare. Poiché il prefetto era stato incapace di impedire l'insurrezione armata nella città vecchia, lui sarebbe entrato in città con il suo esercito in bicicletta e avrebbe dato battaglia agli insorti. Sarebbe riuscito ad attraversare i ponti e a espugnare la zona oltre il fiume? No, non ci sarebbe riuscito, ma avrebbe ceduto il passo con onore all'esercito del re, mettendosi sull'attenti davanti a un generale che gli prometteva di riportare l'ordine al più presto. Prima di andarsene dalla città, avrebbe fatto affiggere dei proclami in cui spiegava alla popolazione che i suoi uomini erano accorsi a difendere i valori della storia. Molta gente, scendendo dal tram o passando in bicicletta, avrebbe guardato appena quei proclami, senza fermarsi, perché in quei giorni pioveva, pur essendo primavera avanzata. All'inizio di ottobre, un giovanotto in divisa con spalline da comandante è nascosto in un paese nei pressi di P, ricercato dalla polizia. Sta preparando l'occupazione e la sottomissione definitiva dei quartieri oltre il fiume, ancora in rivolta. Detta ordini ai suoi ufficiali e manda messaggi ai capi dell'organizzazione. Il suo esercito dovrà irrompere in vari punti della zona oltre il fiume, fare evacuare donne e bambini, sequestrare tutte le armi degli insorti, bruciare e radere al suolo molte case. Al di là del fiume c'è un capo sindacalista che veste come un personaggio dei romanzi d'avventure, anche lui con calzoni a sbuffi e stivali e fascia di seta in cintura. E il giovanotto in divisa da comandante è impaziente di affrontarlo. Lo affronterà? No, perché distolto da una laconica lettera dei capi. Tutta l'organizzazione sarà mobilitata per uno scopo più importante. Nell'anno dopo, il giovanotto potrà smettere di occupare città e potrà tornare in famiglia per il successo completo e definitivo della sua organizzazione. Scriverà allora un falso diario di quell'anno di lotte, di cui ancora gli studiosi si servono per raccontare le imprese dei grandi occupatori di città e altri fatti importanti del passato. Lasciamo il nostro giovanotto mentre scrive il suo falso diario. È in buona salute, mangia con appetito, di notte non soffre di insonnia, neanche capace di esprimere in parole un'idea che si è fatto di se stesso. La tomba di famiglia che lo aspetta, nel cimitero di Ferrara, è un grande cassone di marmo nero, con venature grigie, dentro una cappella dove una scritta in lettere metalliche compone il nome della sua casata. Una siepe di bosso circonda la cappella e sul suo angolo sinistro si incrociano due viali ghiaiosi del cimitero. Nel terriccio tra la ghiaia e la siepe di bosso, recentemente è spuntata una strana pianta selvatica che alcuni chiamano aglina. Sarebbe una piccola pianta che, se sfregata, diffonde l'odore dell'aglio.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa prossimamente. Thank you.